libro della Genesi. E il Signore Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Ecco, questo bellissimo racconto della Genesi, il racconto della creazione della donna, ci dà l'occasione oggi di parlare di un argomento stupendo che è quello del matrimonio. E vorrei soffermarmi su alcuni concetti, alcune parole. E la prima cosa che viene subito in evidenza è che la donna è creata in parità, è pari all'uomo. Questo perché viene tolta dalla costola, viene plasmata dalla costola, quindi non dalla testa, non è superiore a lui, non dai piedi, non è inferiore a lui, ma dalla costola che indica questa parità uomo-donna, questa complementarietà. E l'uomo è chiamato ad abbandonare suo padre e sua madre per unirsi a sua moglie. Che cosa vuol dire abbandonare suo padre e sua madre? Sappiamo che il quarto comandamento ci invita a onorare il padre e la madre. E quindi che vuol dire questo abbandono? Questo abbandono non significa assolutamente che dobbiamo mancare di attenzione, di cura e di dedizione ai nostri genitori, ma significa piuttosto avere la capacità di lasciare alle spalle tutti i condizionamenti che derivano dalla nostra famiglia di origine, il nostro modo di fare, di pensare che abbiamo avuto finora. Per far spazio a un altro modo di pensare, di agire e di concepire la vita in unione con lo sposo, con la sposa, per costruire insieme un'altra modalità di approccio alla realtà della vita. Ecco, dove questo non avviene, cominciano ad esserci conflitti, tra la famiglia di origine e la nuova famiglia. Quindi l'uomo, così anche la donna, sono chiamati ad abbandonare i propri madre e padre, la propria famiglia di origine in questo senso, nel senso di lasciare da parte i condizionamenti per poi avere una vera unione con l'altro, con lo sposo e con la sposa. Pensiamo che cosa significa questa unione. Pensiamo a due pezzi di carta che vogliamo incollare. Se abbiamo incollato bene questi due pezzi di carta, possiamo dividerli di nuovo? Possiamo separarli? No. L'unica cosa che si può fare è strapparli. Ecco, questo è il divorzio. Il divorzio è uno strappo dove i due non sono più, non si possono più individualmente separare in modo innocuo, in modo che non creano una lacerazione. Ecco, il divorzio è sempre una lacerazione, non solo per i figli, ma anche per i genitori stessi. Ed è per questo che il Signore non vuole questo. Quello che è possibile, noi parliamo sempre di unità e di indissolubilità del matrimonio, quello che è possibile è che alcune volte il matrimonio non c'è proprio stato e quindi ecco che la Chiesa può dichiarare nullo un matrimonio e se uno si trova in questo tipo di situazione o conosce qualcuno dei nostri amici che si trovano in una tale situazione, sarebbe opportuno chiedere aiuto, come si può fare e quali sono i requisiti perché si possa arrivare a una dichiarazione di nullità. Ma altrimenti se il matrimonio c'è stato, nessuno può separare i due coniugi, neppure il Papa. Ecco, cioè l'unità del matrimonio, ma anche la indissolubilità. E vorrei soffermarmi su che cosa significa che i due sono uniti e diventano una carne sola. Questa unione della carne, che cosa significa? Ecco, Giovanni Paolo II ha passato ben 5 anni delle sue udienze del mercoledì a parlare proprio della bellezza della teologia del corpo. Il corpo parla, ha il suo linguaggio ed è un linguaggio sacro, parla di Dio. Ecco, teologia del corpo. E tante volte noi non pensiamo a questo, che il momento culminante in cui gli sposi si donano l'uno all'altro, quello è un atto di amore e quindi è una preghiera. Che cos'è la preghiera? È un atto di amore in cui mi dono totalmente a Dio e desidero un'intimità piena con Lui e Lui con me. E dove due persone sono unite nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro. Ecco, dove due sposi si donano totalmente con questa generosità e senza riserve l'uno all'altro, ecco che in questo ambito di sacralità del matrimonio, all'interno del sacramento del matrimonio, ecco, quell'atto lì è una preghiera, la più alta e bella preghiera, la più alta espressione dell'amore di Dio. Non è a caso che spesso nella Bibbia incontriamo il modo di dire, di esprimersi di Dio nei riguardi della creatura con questi termini di sposalizio, questi termini di incontro matrimoniale. Ecco, Dio ci ama in questo modo e diciamo che l'amore sponsale tra due coniugi non è altro che un'espressione altissima dell'amore di Dio per la creatura. Ed è anche lì proprio che si verifica la più alta presenza di Dio nella nostra vita. Quindi invito oggi i coniugi a rinnovare questo loro amore avendo presente che quell'atto di amore è preghiera, che lì c'è Dio e quindi farlo con generosità senza alcun desiderio di usare l'un l'altro per il proprio piacere e dove raggiungiamo questo atto di generosità vedrete che sperimenterete sempre più una grande pace e un vero godimento, perché Dio vuole che godiamo appieno e l'incontro matrimoniale dovrebbe essere in qualche modo un assaggio del paradiso. Questo io auguro a tutti i coniugi, che possano sperimentare questo assaggio del paradiso, dove c'è invece desiderio di compiacere se stessi e uso dell'altro, c'è sempre un amaro in bocca, perché nessuno di noi vuole essere usato. Quindi ecco che il Signore benedica i vostri matrimoni, vi renda sempre più uno e sempre più capaci di donazione l'uno all'altro per sperimentare il paradiso sulla terra. E buona giornata.